siamo diventati al punto dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Vi ricordate? Ci siamo focalizzati su un approccio che è tipico della psicologia di comunità, che è quello dell'housing first. Qualcuno vuole darmi una sintesi di questo approccio dai video che abbiamo visto? Chiamo io? Volontaria? Prego, lei.
Allora,
abbiamo visto l'altra volta due video legati all'housing first.
Sì.
Ci vuole dare una sintesi di quello che abbiamo visto?
Allora, abbiamo visto due video che parlavano appunto dell'approccio che ha la psicologia di comunità riguardo all'housing first, ovvero al dare alle persone senza fissa dimora una casa prima di affrontare, diciamo, il processo dal punto di vista psicologico. E quindi si dà appunto un punto di partenza che è la casa e non deve essere vista come un premio, ma appunto un punto di partenza dal quale possono costruirsi una vita, quindi abbandonare le dipendenze, trovare un lavoro e ricominciare a inserirsi appunto nella società.
Allora, la collega ha dato una sintesi, l'avete sentita tutti? La mia domanda è sufficiente dare una casa o nei video che abbiamo visto accanto alla casa c'era anche un altro tipo di supporto?
C'era anche il supporto dal punto di vista psicologico, con il sostegno morale, appunto da parte di quello professionale.
Ok, quindi la collega dice c'era anche un supporto da un punto di vista professionale di alcune figure professionisti che affiancavano questo percorso di Housing First. La differenza fondamentale è che nel processo di Housing First viene prima data la casa e contemporaneamente c'è un supporto psicologico, mentre nell'approccio tradizionale la casa viene vista come un traguardo e quindi prima c'è il percorso di tipo psicologico e poi viene data la casa. Abbiamo visto appunto questi due video che non vi farò rivedere adesso, ma che avrete presto nelle slide che darò oggi al collega. L'approccio di comunità si caratterizza anche per la possibilità di testare l'efficacia dell'approccio stesso, quindi vi darò un esempio di test di efficacia per quanto riguarda l'housing first, perché abbiamo detto che queste politiche, questi interventi di comunità hanno comunque un costo. Vi ricordate? C'erano due informazioni rilevanti nel video. Nel primo veniva sottolineato dove questi soldi venivano recuperati e nel secondo c'era una valutazione politica da parte di persone che sono si occupano del ministero o del comune nella città di Manchester, che è la città in Inghilterra che è stata descritta in termini di intervento, che sottolineavano il fatto che il costo dell'housing first era inferiore al costo che queste persone avrebbero, diciamo, tra virgolette, richiesto se non ci fosse stato un intervento di housing first. Naturalmente, perché questi interventi siano supportati e vengano supportati, devono avere un test di efficacia. Un test di efficacia è un test che permette di verificare se effettivamente l'intervento che è stato attuato corrisponde agli obiettivi che le persone si sono preposte. Quindi vi farò vedere ora dei risultati schematizzati, quindi non avremo p-value, non avremo t-test, non è un esperimento, ma vedremo questa analisi che è stata condotta da alcuni autori, pubblicato sul Journal of Primary Care and Community Health, che è un giornale di riferimento della psicologia di comunità, e che monitora l'andamento di persone che sono state sottoposte all'housing first o persone a cui non sono state sottoposte all'housing first. Quindi vediamo nel tempo su delle variabili che sono rilevanti le modifiche che questo intervento ha portato. Immagino che non si riesca a leggere, giusto? E allora andiamo subito ai risultati. Allora, ci sono gli schermi accesi? Ottimo. Allora, quello che vedete qui è la proporzione di tempo speso dalle persone senza casa al di fuori della casa. Perché uno dei cliché che viene utilizzato spesso è quello per cui le persone senza fissa dimora hanno scelto questa situazione. E quindi se noi forniamo la casa immediatamente, queste persone dovrebbero ritornare indietro, flip back alla loro situazione iniziale, cioè ritornare a vivere fuori dalla casa, ok? Quindi c'è questo cliché sulle persone senza fissa dimora come se la loro condizione fosse un'attribuzione disposizionale, e voi sapete cosa vuol dire attribuzione disposizionale perché l'abbiamo visto in psicologia sociale. Quindi questo grafico ci dimostra un andamento dove la linea, diciamo, nera non tratteggiata, non so se si vede non tratteggiata, comunque questa linea qui, è il tempo speso dalle persone in una situazione tra virgolette di controllo, cioè quelle su cui non è stata applicata un housing first, mentre quest'altra linea è la linea che indica le persone invece che sono state sottoposte all'intervento di housing first, e queste sono la proporzione di tempo speso al di fuori della casa, quindi nella strada sostanzialmente. Come vedete, l'effetto nel tempo è una riduzione drastica da parte delle persone in housing first del tempo speso fuori casa, quindi è contrario a questo cliché per cui gli diamo una casa ma loro in realtà vogliono stare stando fuori casa. Se questo risultato sembra trivial, perché magari alcuni di voi non pensano, non abbracciano questo cliché nei confronti delle persone senza fissa dimora, quello che diventa più rilevante invece è il numero, la quantità di volte che queste persone si sono rivolte a un servizio per l'uso e l'abuso di sostanze illegali, okay? Che è un indicatore sostanzialmente indiretto di quanto queste persone abbiano abusato della sostanza. Più mi rivolgo a un sistema sanitario chiedendo la presa in carico, quindi più costo da un certo punto di vista, d'altro canto mi dice se queste persone hanno fatto ricorso a sostanze nel periodo di housing first, okay? Come vedete c'è una riduzione drastica subito nei primi mesi dell'housing first, e c'è una stabilità nel tempo. Se vedete gli ultimi 18-24 mesi c'è una stabilità molto bassa, molto flat, molto bassa del ricorso all'utilizzo di sostanze. Quindi ricapitolando, questo intervento sembrerebbe essere funzionale perché in qualche modo sradica l'individuo da un sistema individuale, interpersonale, di microcosmo attorno a sé, mettendolo in un sistema diverso, riduce la possibilità che questa persona ritorni in strada e soprattutto riduce l'utilizzo di sostanze o l'utilizzo di abuso di sostanze che non sono soltanto, diciamo, quelle illegali, ma possono essere anche quelle legali, come per esempio l'alcol. C'è un alto tasso di utilizzo di alcol, che è proprio una funzione all'interno di queste condizioni. Quindi sembrerebbe, da questo test di efficacia, che ovviamente è tutto in discussione perché questi interventi è da poco che vengono attuati, ed è per questo che li ho portati qui in aula, perché sono rilevanti proprio per questo motivo, cioè che sono nuovi, quindi è bene iniziare a pensarci. Sembrerebbe che abbiano un effetto importante sull'utilizzo di sostanze, e quindi ci dà un'altra informazione, che l'utilizzo di sostanze è spesso ancorato alla situazione in cui ci troviamo, al contesto in cui ci troviamo, un contesto che riguarda non soltanto le reti più piccole, ma il macrosistema in cui siamo inseriti. È chiaro? Ci sono osservazioni su questo punto? Allora, ora tracceremo delle differenze tra la psicologia di comunità, differenze e somiglianze tra la psicologia di comunità e altre discipline. Per ora non guardate questo schermo, seguitelo ancora a me per un istante. Abbiamo utilizzato l'housing first per due motivi: uno, perché sono informazioni che vanno nella vostra cassetta degli attrezzi, quindi voi dovreste sapere adesso che cos'è questo housing first e il test di efficacia sull'housing first. E il secondo punto è che noi l'abbiamo utilizzato per iniziare a differenziarlo di altre interventi che, come dire, popolano tutto quello che ruota attorno alla salute di un individuo. E abbiamo detto che uno degli elementi cardini della psicologia di comunità è l'intervento proattivo, non retroattivo. Quindi io intervengo prima ancora che gli elementi si siano dati. Quindi in questo caso, se io intervengo con housing first, prevengo l'utilizzo di sostanze. È un intervento preventivo in questi termini. Vediamo ora sempre all'interno di questa ottica di capire che cos'è la psicologia di comunità attraverso degli esempi, come si differenzia la psicologia di comunità da altre discipline che sono limitrofe. Okay? Allora, la prima è la salute pubblica, e tutti gli interventi di salute pubblica hanno in comune con la psicologia di comunità la necessità di prevenire delle situazioni di disagio e di malessere. Quindi un intervento di salute pubblica potrebbe essere, per esempio, quello di informare le persone su gli effetti negativi sulla salute dell'uso ed abuso di alcol, per esempio di binge drinking. Sapete cos'è il binge drinking? Chi lo sa? Prego.
Quando tipo una serata o il weekend si beve tantissimo e il resto dei giorni invece no.
Quindi la collega dice quando durante una serata si beve tantissimo e il resto invece della settimana non si beve tantissimo. Chi è d'accordo con questa affermazione? Chi vuole specificarla, dare qualche informazione in più? Non avete mai sentito parlare di binge drinking? O di binge eating? Alzate la mano e intervenite. Prego.
Posso dedurre dalle mie conoscenze sul binge eating che sia uno stile di vita che ti porti a bere molto alcol in determinati momenti di stress o momenti in cui una persona è molto giù e altri momenti invece in cui hai da questo punto di vista uno stile di vita più sano, quindi bevi alcol come una qualsiasi persona che non ne abusa.
Allora, la collega differenza, pone l'accento sulla quantità, come lei si chiama?
Camilla.
Camilla, e lei?
Chiara.
Chiara. Pone lo stesso accento sulla quantità, differenziando però, come spiega, mentre Chiara ha dato una definizione, diciamo, descrittiva, la collega invece ha trovato delle motivazioni nel bere che vedremo. Alcune di queste sono già state elencate, ma non sono necessarie per il binge drinking. In letteratura si definisce binge drinking come una bevuta occasionale, quindi non sistematica, che ha un cutoff superiore di 5 drink per serata e varia tra uomini e donne, perché sono 5 per le donne e 4 per gli uomini. Sono 5 per le donne e 4 per gli uomini perché fanno riferimento alla massa corporea e alla quantità di tempo che viene utilizzata per lo smaltimento dell'alcol in circolo. Quindi questa è la differenza di genere che viene data. Lo vedremo in maniera più approfondita. Qual è la differenza tra la... Ci sono qualcuno che vuole dire qualcosa?
Ma quindi dovrebbe essere il contrario, cioè 5 per gli uomini e 4
per le donne. E cosa ho detto? Ho detto il contrario, 5 per gli uomini e 4 per le donne. Scusate, ma ho già fatto 3 ore di lezione, per cui può essere che ogni tanto fate bene a sottolinearlo. La differenza che c'è però tra gli interventi di salute pubblica e gli interventi di comunità è che, per esempio, l'intervento di salute pubblica mira a darvi delle informazioni, ma non mira a modificare le relazioni che possono essere la causa del binge drinking. Per esempio, non ricerca le ragioni del binge drinking nella rete di relazione con i pari e nei meccanismi, per esempio, di influenza sociale. Solo in una compagnia dove il binge drinking è sdoganato come un comportamento completamente normativo, lo faccio. Cambio città, mi trovo in una situazione come quella di X, dove sono tutti salutisti e il binge drinking non è più normativo, la mia risposta a utilizzare il binge drinking di sabato sera o mercoledì sera universitario si riduce. Quindi la differenza è sul focus, dove vengono situate le ragioni, se volete più che le cause, del comportamento di malessere e benessere, in questo caso appunto relazionali. Per quanto riguarda la somiglianza con la psicologia del lavoro, se volete, del lavoro sociale, è che a differenza dell'assistente sociale ci sono dei modelli specifici teorici di riferimento. Quindi, per esempio, l'Housing First ha un modello teorico e un modello empirico che abbiamo appena visto. Quindi supportiamo o non supportiamo l'Housing First in funzione dell'efficacia dell'intervento, dell'adeguatezza all'interno del contesto in cui siamo. Gli studi che abbiamo visto sono studi americani, i video che abbiamo visto sono video inglesi. L'applicazione dell'Housing First qui in Italia o a Trieste dovrebbe prendere in considerazione, per esempio, le risorse e l'adeguatezza rispetto alle policy inerenti, ok? Quindi ha modelli teorici che supportano l'adeguatezza di questo intervento, il che non vuol dire che l'assistente sociale si muove in maniera ateorica, assolutamente, è che ci sono dei modelli specifici che vedremo che suggeriscono che tipo di intervento possiamo fare e a che livello dobbiamo settare il livello di intervento. Per quanto riguarda la differenza con la psicologia sociale, la somiglianza con la psicologia sociale è che tutti e due i sistemi, sia quello di comunità che la psicologia sociale, si basano su sistemi di relazioni. Se vi ricordate tutta la trattazione che abbiamo fatto il primo anno sulle relazioni intergruppo come humus, come diciamo elemento di generazione del pregiudizio e degli stereotipi, in quel caso utilizzavamo le relazioni per spiegare il comportamento, vi ricordate? La differenza con la psicologia sociale è che la psicologia sociale tende, l'avete visto, a focalizzarsi sia su studi di campo che su studi di laboratorio, segmentando le tipologie di risposte. Quindi per esempio vediamo la risposta a livello descrittivo, a livello valutativo, andiamo a valutare la risposta a livello comportamentale, non cogliamo nell'insieme la risposta stessa. Mentre la psicologia di comunità ha la tendenza a cogliere non solo l'individuo e le sue risposte, ma l'individuo nel contesto assieme. Quindi cambia proprio l'oggetto di studio e il metodo di analisi. Vi è chiaro? Per quanto riguarda la psicologia delle organizzazioni, in entrambe le situazioni, cioè la psicologia di comunità e la psicologia delle organizzazioni, hanno tecniche molto simili per lavorare sia sulle organizzazioni che sui gruppi. Vedremo nello specifico l'utilizzo dei focus group, che nascono proprio all'interno della psicologia dell'organizzazione del marketing per la promozione di alcuni prodotti. Uno dei primi focus group riguardava la vendita delle macchine, scoprendo che nelle coppie eterosessuali la moglie giocava moltissimo in termini di information provider sulla tipologia di macchina che veniva poi acquistata. E questo metodo, a differenza della psicologia delle organizzazioni, che ha come finalità quella di migliorare l'organizzazione o la vendita di un prodotto nel marketing, ha invece un obiettivo di tipo sociale, per esempio migliorare la relazione tra i professionisti, i psicologi di comunità o gli operatori che lavorano all'interno di un servizio e gli utenti. Vedremo per esempio l'utilizzo del Photoshop e del Photo Voice come strumento di miglioramento delle relazioni tra i professionisti e i clienti. Per quanto riguarda i movimenti sociali e politici, immagino che già dall'Housing First sentite che la psicologia di comunità non nasce nel nulla, ma è inserita in un contesto storico determinato. Quindi risente dei movimenti sociali e politici di quel momento. Non è possibile promuovere, per esempio, o non è efficace promuovere un'azione che richiede una ridefinizione di macrosistema con un'enorme spesa se in quel momento il sistema economico è al collasso, ok? Quindi potrebbe innescare dei processi di protesta per l'acquisizione di queste risorse, quindi ha un eco con i movimenti sociali e politici, ma deve essere autonomo e deve avere minor politicizzazione, ovviamente, rispetto a un movimento sociale e politico. Questo non vuol dire che non ci siano orientamenti, ci sono in qualsiasi tipo di intervento. Se io voglio ridurre il danno dall'utilizzo di sostanze stupefacenti o voglio proibire il consumo di sostanze stupefacenti, risento di una certa ideologia a priori. E questo deve essere chiaramente identificato e chiaramente discusso all'interno dell'equipe. Quindi non si gioca a nascondere, ma si gioca a discutere per modificare. Quindi queste sono, diciamo, le somiglianze e le differenze. Vi chiedo di memorizzarle per 2-3 minuti, perché queste possono essere domande di esame e ci serviranno per vedere le informazioni che tra poco vi proietterò. Quindi vi chiedo di prenderne nota e di memorizzarle. scusate, quante ore di lezione avete fatto prima di me? Due? E invece domani siamo freschi di giornata, giusto? Solo per orientarmi su il carico di lavoro da dare. Vi lascio ancora un minuto e poi procediamo. Allora vi chiedo di pensare bene a queste differenze e somiglianze e di dirmi se ci sono dei dubbi. Prego.
Rispetto a se vogliono l'organizzazione, similarità.
Allora, le similarità stanno nelle tecniche, per esempio il focus group è una tecnica condivisa da entrambe, o il lavoro sulle reti sociali, in questo caso dell'organizzazione o della comunità, è simile. Per esempio, io posso andare a verificare in entrambi i casi quali sono i fattori di rischio per dei comportamenti disfunzionali per l'organizzazione, per esempio la discriminazione delle donne all'interno di un'organizzazione rende disfunzionale la cooperazione tra i membri di quell'organizzazione. Stessa cosa lo posso fare all'interno di una comunità, quindi gli strumenti possono essere simili, ad identificare per esempio attraverso una analisi di rischi e risorse in una comunità o in un'organizzazione, oppure utilizzo un focus group. La finalità può essere diversa, mentre per l'organizzazione è tipicamente il funzionamento dell'organizzazione stessa, per la comunità è il benessere, la prevenzione, la promozione di comportamenti di salute o la risoluzione di un problema. Risposto? Altre domande? Prego.
Delle differenze con la psicologia sociale, quando si dice maggiore applicazione si intende più interventi sul campo?
Allora, una delle critiche che viene mossa dagli psicologi di comunità e dal testo sul libro che voi dovrete studiare, che vi mostro perché mi sono arrivate fotografie di libri che non erano quelli. Aspettate che l'ho portato apposta. Il libro è questo. Ok? Secondo gli autori, Santinello, Vianney e Lenzi, la psicologia sociale è ristretta o racchiusa all'interno dei laboratori e si occupa di processi di base che non hanno necessariamente un'applicabilità sul campo. Questa è la critica che loro muovono e che in parte, come psicologo sociale, condivido. È che rispondiamo a due domande differenti. Una è come funzioniamo e l'altra è che cosa possiamo fare per migliorare. Però sia l'una che l'altra risultano complementari, come tutte queste discipline, lo vedremo, per il raggiungimento dell'obiettivo, che è la promozione della consapevolezza delle condizioni che portano gli individui a comportamenti disfunzionali o di non benessere. Ok? Ho risposto? Altre domande? Prego.
Movimenti sociali e politici, differenze.
Allora, le differenze è che, per esempio, io posso essere iscritto a un gruppo che promuove i diritti per un determinato gruppo minoritario e battermi per questo politicamente, ma questo non significa che sto facendo psicologia di comunità. Io potrei intervenire, per esempio, come psicologo di comunità, su individui che appartengono a quelle minoranze perché hanno più probabilità di sviluppare dei comportamenti disfunzionali. Per esempio, è stato dimostrato che alcuni gruppi minoritari presentano dei livelli di patologie più alte rispetto a gruppi non stigmatizzati. Mentre all'inizio, negli anni 60, si pensava che queste disfunzionalità fossero specifiche di quei gruppi, con l'avvento di modelli attuali come per esempio il minority stress, è stato dimostrato che è la discriminazione che questi membri ricevono che produce quel tipo di patologie. Quindi nel primo caso il movimento sociale si muove perché ci siano dei riconoscimenti di pari status e quindi lo fa a livello politico. Come psicologo di comunità invece deve intervenire su quegli elementi che riducono lo stress, la discriminazione che porta poi allo sviluppo di patologie. Ho risposto? Quindi non è politicizzato nella maniera in cui non è un organismo politico, non è un movimento sociale. Non ci sono gruppi di psicologi di comunità che costituiscono un movimento politico, un partito o un'associazione non governativa.
No, ma ne risente in pieno, e dell'economia anche.
Ne risente in pieno perché, come diciamo, sì, non è un movimento sociale politico, è un organismo che vive in un sociale e in un politico e ne risente, ma non è promotore di politica, ok? Non fa politica come lo farebbe, per esempio, un membro di un partito.
No, ma
capisce la differenza?
Sì,
cioè, se lei, ammettiamo che lei va, si laurea e l'assumono a l'azienda sanitaria. E le dicono, ho bisogno, che è quello che è successo, di capire come ridurre i problemi legati alla guida in stato di ebbrezza, perché gli incidenti a Trieste sono molto alti. Ok? Quindi lei deve agire un programma. Lei potrebbe decidere di, per esempio, implementare l'alcol test al di fuori dei luoghi di divertimento, promuovere dei voucher perché la gente possa prendere dei taxi a basso prezzo per andare a casa e quindi non creare o causare incidenti sulla strada. In questo senso lei ha attuato un intervento preventivo, dovrà basarlo su dei dati, eccetera, eccetera, quanto abbiamo visto qua lezione. Io potrei essere, per esempio, una persona di un movimento politico che dice che per ridurre gli incidenti stradali dobbiamo proibire l'alcol nelle situazioni di feste e quindi mi muovo con il mio partito X perché questo avvenga. Le azioni sono diverse. Lei agisce sulla comunità con un intervento, io agisco raccogliendo delle firme, proponendo un referendum che sensibilizzi la questione della riduzione la proibizione della vendita di alcol. Abbiamo strumenti differenti e finalità diverse. È chiaro che lei risentirà del mio movimento, perché dovrà far faccia al mio movimento, ma lei non fa politica, fa lo psicologo di comunità. Capisce?
Sì.
Se vuoi farne un altro esempio, è chiaro?
No, ne faccio uno io magari, lei. Poi è quello che ha fatto lei la voce.
Sì.
Sull'housing first.
Certo.
E chiaramente un intervento che volgarizzando è più di sinistra che non di destra, per quanto a me che non mi piaccia fare una politica in questo senso, di fatto è così.
Allora le do due risposte. Non ragiono in termini di categorie politiche proprio perché la psicologia di comunità non risponde a una categorizzazione di questo tipo. La invito ad andare a informarsi su chi era il sindaco di Manchester, se era di destra o di sinistra, e che politica invece c'è nel paese scandinavo dove i politici che hanno approvato queste...
Spero destra, onestamente.
La invito, può mappare tutto il territorio europeo e andare a vedere se le sue categorie di destra e di sinistra sono identiche a quelle che ci sono in Nord Europa. Perché alle volte utilizziamo categorie che sono tipiche del nostro luogo su sistemi che non lo sono. Quindi benissimo il suo intervento perché stimola la possibilità di rendersi conto che forse dobbiamo rimetterci in gioco. Adesso non so cosa è successo. Altre domande? Tutto chiaro quindi fino adesso? Prego.
Le differenze tra il lavoro sociale e la...
Allora, la differenza sostanziale, così come la trovate nel pezzo di Santinello, è il riferimento a modelli teorici molto forti. Subito dopo questo blocco avremo una parte di spiegazione, avremo una parte sulla storia della psicologia di comunità e inizieremo a vedere i modelli. Per esempio, i modelli iniziali si focalizzavano prevalentemente sull'individuo all'interno del contesto. mentre i modelli attuali attuano interventi che si situano a diversi livelli, che non comprendono soltanto l'individuo. Per esempio, nella riduzione del bullismo, un intervento, diciamo, ancestrale di psicologia di comunità era l'intervento sullo studente, mentre gli interventi attuali vanno a prendere in considerazione la relazione tra docente e studente e la relazione tra genitori e studente. Quindi, spostando un modello, creando un modello di relazione che spiega le relazioni sociali e di comunità, ho un intervento differente da quello iniziale. Questo perché ho un modello teorico di riferimento. Ok? Ho risposto? Non sento, devo alzare la voce.
Sì, il mio dubbio era anche il fatto che anche il lavoratore in ambito sociale utilizza.
Cioè, l'operatore sociale ha dei modelli, sì, ma dei modelli differenti, e i modelli di psicologia di comunità, secondo quanto ci dicono di psicologia di comunità, hanno un livello di necessità più alta rispetto all'intervento stesso. Quindi lo psicologo di comunità interviene se ha un modello di riferimento, in questo senso. Ok? Non c'è un intervento random, sostanzialmente. Uno, perché i soldi sono pochi, e quindi quando c'è un intervento da fare bisogna massimizzare la possibilità di riuscita, banalmente, ma realmente. Ok? Altre domande? Quindi, se noi continuiamo a ampliare la definizione che ci siamo dati fino adesso, è che la psicologia di comunità si interessa al modo in cui la società influenza il funzionamento dei singoli individui e della comunità, e viceversa, aggiungerei. Quindi, un intervento di comunità deve prendere in considerazione questa relazione, perché cerca di comprendere gli individui nei loro contesti sociali e di aiutarli utilizzando queste nuove conoscenze. Quindi, come nell'Housing First, di cui non sto supportando il modello, ma lo sto usando per spiegare la definizione, prendo in considerazione, cerco di comprendere, proprio di prendere insieme, di capire prendendo insieme, come dice Detimo, l'individuo nel suo contesto sociale, per cui l'uso e l'abuso di sostanza, nel caso dell'Housing First, viene colto all'interno del contesto di disagio in cui l'individuo è inserito, non viene preso come singolarmente. Scusate, ma è Siri. Non viene preso come un sintomo aspecifico, cioè non specifico del contesto in cui è inserito. Tanto è vero che se cambio il contesto ho un cambiamento di condotta. Chiaro? Quindi cambio il contesto di disagio strutturale in cui è inserita una persona senza fissa dimora e ho una modifica di un comportamento disfunzionale. Quindi quel comportamento lì non è un sintomo, ma è colto all'interno del contesto stesso. Quindi la comunità, e qui abbiamo la prima definizione, diventa il punto di incontro tra il mondo interno, la psiche, se volete, e il mondo esterno, che è l'ambiente, è l'interfaccia tra i due. Diciamo proprio che è la pelle che divide l'interno e l'esterno, che non è propria di chi la possiede perché subisce modificazioni esterne, e non è propria di chi determina modificazioni esterne perché non la possiede. È quell'elemento di intermezzo, di unione tra i due, tra psiche e ambiente. Posso procedere? Quindi l'obiettivo è quello di comprendere in modo critico i problemi sociali attraverso la teoria, accento sui modelli teorici, la ricerca, accento sull'approccio empirico, e l'azione, accento sul cambiamento che vogliamo produrre. Quindi questi tre elementi sono inscindibili: teoria, ricerca e azione. Se ripensate all'esempio, che non ha nessun titolo di supporto, ma soltanto in termini esemplificativi, dell'Housing First, avete visto qual era brevemente l'approccio teorico, la ricerca sull'efficacia e l'azione, che è proprio quella di produrre un cambiamento. Ok? Domande fino qui? Quindi il fine ultimo è quello di trovare soluzioni a problemi che hanno rilevanti implicazioni comportamentali e psicologiche. Mi fermo qui. Nella psicologia sociale, per esempio, noi non abbiamo necessità di trovare delle soluzioni, noi studiamo quali sono le determinanti di un determinato comportamento. Mentre in questo caso vogliamo trovare soluzioni o cercare di trovare soluzioni o innescare dei cambiamenti che hanno come finalità e scopo la soluzione a problemi che per i soggetti che sono implicati hanno rilevanti implicazioni comportamentali e psicologiche. E lo facciamo, o lo dovremmo fare, utilizzando strategie e strumenti che non si situano soltanto a livello individuale, ma che escano dall'individuo e che si pongano tra l'individuo e l'ambiente, perché l'oggetto è l'individuo nell'ambiente. Ok? Questa è una definizione classica che viene data dalla psicologia di comunità, la leggo con voi e poi la commentiamo, che sostanzialmente è molto di quanto abbiamo visto fino adesso. Cioè, la psicologia di comunità si interessa alla relazione tra individuo e contesti di vita attraverso la ricercazione. Lo psicologo di comunità cerca di comprendere e aumentare la qualità della vita delle persone, comunità e società. Vi ritrovate in quanto detto fino adesso? Ci sono elementi che non abbiamo visto in questa definizione che volete sottolineare? Allora, quello che forse non avete notato, ma ve lo faccio notare, è l'ultima frase. Dice: la qualità della vita di persone, comunità e società. Rapoport in questo caso sta già iniziando a segmentare i livelli di intervento e gli obiettivi. Persona, comunità e società. Quindi individua già tre livelli di quello che può essere definito l'ambito di teorizzazione di intervento della psicologia di comunità, cioè l'individuo, la comunità e la società. Vedremo che poi cambieranno. Altri elementi che notate di discontinuità con quanto visto prima o di similarità con quanto visto prima? Come tutti gli approcci che nascono dal sociale e agiscono sul sociale, quindi non solo per la psicologia di comunità, la psicologia di comunità si fonda su quello che alcuni definiscono valori e io definisco insieme ad altri a priori. Gli a priori sono quelle nozioni che stanno prima o che, se volete, storicamente a un certo punto si sono calcificate come premesse. E questi a priori strutturano il modus operandi dello psicologo di comunità, più o meno ricalcano quanto visto precedentemente da Rapoport, cioè il livello personale, relazionale e collettivo. Ora scomponiamo ogni livello e vediamo se riusciamo a dare un esempio per ogni livello. A livello personale, l'a priori che adottiamo in psicologia di comunità è l'autodeterminazione degli individui, ossia la possibilità di perseguire in maniera autonoma i propri obiettivi di vita e sperimentare un certo grado di controllo sulle condizioni che permettono di raggiungere tali obiettivi. Leggetela e riflettete. Dopo vi do un esempio. osservazioni su questa affermazione? Vi è chiaro? Avete bisogno di un esempio?
Il concetto di agentività in cui si parla anche negli altri campi, cioè,
può specificare?
Ho sentito in psicologia violenza di genere, nel corso di violenza di genere si parlava molto di agentività, di dare agentività alla donna. Mm-hmm. Perché fosse
quindi la collega dice questa affermazione. Per esempio, richiamo una definizione che ha sentito in un altro corso riguardo ad essere agentic, cioè a essere promotrice del proprio cambiamento. Altri commenti? Allora, questo assunto guida qualsiasi tipo di intervento in psicologia di comunità, perché se io penso, vi faccio un esempio, voglio ridurre un intervento che vuole ridurre il beach drinking, ok? Intervengo dando non negando la possibilità che l'individuo ha di scegliere di bere o di non bere in questa maniera, sostanzialmente. Quindi anche ha la capacità di autodeterminarsi. Se nego questo principio, ogni intervento che io farò, che vi mostrerò a lezione, che sono interventi classici di psicologia di comunità, non reggono. Perché in qualche maniera sto cercando di cambiare la possibilità di scegliere di fare o non fare un certo tipo di comportamento, perché mi muovo prima che il comportamento venga messo in atto. Quindi in un'area in cui, per esempio, l'atto volitivo o di autodeterminazione è presente. Se io nego questa affermazione, arrivo questo postulato, faccio fatica a innescare dei processi di cambiamento che sono tipici di questa disciplina. Prego.
Una domanda, magari non so, nell'esempio.
Non sento.
E nell'esempio che ha fatto la volta scorsa, quello sulle bevande zuccherate, sulla tassazione delle bevande zuccherate, non è più o meno quello che dico adesso?
No.
No.
Non è quello.
Nel senso, se viene negato in qualche maniera la possibilità.
Attenzione, non è il negare l'accesso alla bevanda zuccherata che impedisce la capacità di autodeterminarsi. Se io agisco soltanto su quel livello, lei ha ragione. Se il livello di azione è che io insegno ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine a distinguere quali sono i cibi che hanno alto contenuto di zucchero e basso contenuto di zucchero, insegno ai genitori che ci sono delle tecniche che vengono fatte sulla scelta dei cibi e su perché certi cibi devono essere preferiti rispetto agli altri, e al tempo stesso agisco a livello di tassazione, quindi è un intervento sull'individuo, sulla relazione e sul sistema, sono all'interno di questo prodotto, perché il sistema in questo caso mi dice tu le puoi bere, la tassazione ha un significato simbolico che è quello di dirti attenzione perché il costo è aumentato, proprio perché ti deve far riflettere sul fatto che faccia male. Sei inserito in questo sistema, ok?
E se invece viene proprio negata la vendita, tipo nella scuola?
Se viene negata la vendita è ancora un intervento di comunità su cui gli individui possono autodeterminarsi quando sono al di fuori della scuola. Quindi hai un intervento, esatto, hai un intervento che è segmentato in questo caso, non è universale, si chiama, è la differenza, e che non permette il mantenimento, cioè non permette alla persona di avere quegli strumenti che siano in grado di fare una scelta adeguata per migliorare le proprie condizioni di salute. Okay? Ovviamente ci sono degli scostamenti, bisogna vedere caso per caso, queste sono le situazioni, diciamo, generali per dare una definizione di che cos'è psicologia di comunità, che discutiamo qui, altrimenti quando studiate il capitolo 1 di psicologia di comunità del libro, voi si impara a memoria senza capirle e poi non si sa rispondere all'esame. È più chiaro?
Sì.
Il secondo elemento è il concetto di salute, che è inteso come benessere della persona e non come assenza di problematicità. E uno degli interessi che guidano la psicologia di comunità è uno degli elementi che guida l'intervento della psicologia di comunità è la cura e l'interesse verso gli altri. Vedrete che in molti interventi, questi interventi sono copartecipati, cioè si chiede agli attori, ai target dell'intervento, di diventare essi stessi attori di intervento. Per esempio, nella peer education viene formato un individuo che entra nella scuola e che cerca di prendersi cura, cioè di informare gli altri su alcune informazioni, su alcuni comportamenti disfunzionali. Vedrete un caso, per esempio, qui a lezione, in maniera specifica sul bullismo, sul cyberbullismo, in cui vengono formati degli individui che imparano a prendersi cura delle vittime di cyberbullismo e imparano a prendersi cura anche degli potenziali aggressori. Quindi questo è un a priori forte che sta all'interno della della psicologia di comunità e che ha come a priori il fatto che la comunità sia un tutt'uno da prendere in considerazione sia nell'intervento che nella concettualizzazione. Il secondo a priori che abbiamo visto, vi ricordate, abbiamo parlato di individuale, adesso siamo su relazionale, è il ponte tra l'individuale e il collettivo. E in questo senso ha come finalità quello di instaurare processi collaborativi non asimmetrici, in grado di assumere e mediare punti di vista differenti senza che un gruppo prevalga sull'altro. Quindi come psicologo di comunità avremo uno sguardo di copartecipazione simmetrica. Sapete la differenza tra relazione simmetrica e asimmetrica? È un termine che deriva dalla psicologia di psicoterapia sistemica. L'avete mai sentito parlare? Avete mai visto il film La guerra dei Roses? Siamo di altre generazioni. Lei sì? Nessuno ha mai visto La guerra dei Roses? Lei sì? È un film in cui c'è un'escalation di violenza tra un uomo e una donna che stanno insieme e che decidono di separarsi. Ed è una relazione simmetrica, una relazione in cui simmetrica, in cui all'aumentare dell'uno aumenta anche l'altro. Quindi abbiamo un'escalation di violenza. Sono asimmetriche quando uno ha uno status più alto dell'altro. Ok? Le relazioni simmetriche non sono necessariamente negative, si può avere una relazione simmetrica positiva, quindi dove tutte e due hanno lo stesso status, e questo è quello che viene assunto in questa definizione. Cioè quando lo psicologo di comunità collabora, lavora con gli utenti, collabora con gli utenti per il cambiamento, quindi non ha una posizione one up e one down, ma una posizione diciamo orizzontale. E all'interno del focus group, per esempio, bisogna cercare di mantenere questa relazione di tipo orizzontale o simmetrico, senza che uno sguardo prevalga sull'altro, altrimenti, come dire, non è che si inficia un principio, che non è un problema perché lo si rivede, il problema è che l'intervento non diventa efficace. Perché se dovete fare un intervento, per esempio, sul quartiere, sulla riorganizzazione di un'area, se non avete non c'è una partecipazione, una collaborazione, un consenso all'interno del gruppo, l'intervento non è efficace, per questo che è importante. L'altro a priori è quello di sostenere che ogni individuo ha il diritto di avere la propria identità, quindi che non ci sia un'identità di riferimento che sia più importante rispetto delle altre. Questi assunti in realtà guidano anche altre discipline, perché anche all'interno della psicologia clinica non si hanno a priori che sono così marcatamente normativi, quindi non è specifico di questo settore. Il secondo assunto è, e l'abbiamo intravisto all'interno dell'esempio in cui abbiamo preso in considerazione il tasso di suicidi in funzione del PIL, ve lo ricordate? Che nel momento in cui c'è una caduta del PIL aumenta il tasso di suicidi. Quindi in questo assunto, che è l'assunto collettivo, è che l'individuale, cioè la capacità di autodeterminarsi, non è svincolata dalle condizioni strutturali in cui è inserito. Quindi non possiamo perdere di vista il contesto strutturale, dove per strutturale intendiamo le risorse economiche, l'accesso alle cure, per esempio, in cui l'individuo è inserito. Perché possiamo fare una campagna di prevenzione per l'uso e l'abuso di sostanze. Se poi però non abbiamo un sistema o un centro dove veicolare le persone che hanno già sviluppato questi elementi, allora il nostro intervento deve essere rivisto, okay? Quindi non possiamo svincolarlo dal contesto strutturale in cui è inserito. Quindi quello che vi chiedo adesso è di ragionare sul housing first e di ritrovare il livello personale, relazionale e collettivo che abbiamo visto adesso, questi tre a priori. Quindi vi do 5 minuti di tempo per trovare questi tre livelli che, di cui abbiamo parlato, che era un po' l'esercizio che faceva la collega in fondo, che si chiama?
Io.
Sì. Sara. Che faceva Sara, dicendo: ma rispetto a quell'intervento, allora come mi colloco? Quindi rispetto all'intervento di Housing First dovete ricollocare questi tre a priori. Non è mio. Allora, proviamo. Proviamo a ragionare. Mi sentite? Mi sentite? No. Mi sentite? Proviamo a ragionare insieme prima di confrontarci con un video. Quindi vorrei sentire qualcuno che mi riporta cosa ha trovato in individuale, personale, eccetera, eccetera. Lei sa che la sto chiamando.
Io non ero presente l'altra volta, quindi ho dato delle risposte sulla base di quello che abbiamo visto un po'.
Perfetto.
Allora, a livello personale io ho ipotizzato che non veniva vietato alle persone senza fissa dimora di stare in strada o di abusare di sostanze, quindi in modo da non denare l'autodeterminazione.
Ma allora, quanto tempo veniva offerto un servizio di supporto per questo?
Sì, e quello l'ho messo nel collettivo.
Ok.
Poi a livello relazionale ho messo...
Avete sentito cosa ha detto la collega? Allora, la collega dice, per quanto riguarda il livello personale, viene garantita la possibilità di autodeterminarsi, nel senso che non viene impedito di uscire e di andare a dormire in strada, per esempio.
Esatto. E poi a livello relazionale, io ho ipotizzato una relazione orizzontale che doveva essere tra le persone che mi supportavano e tra le persone senza fissa dimora e le persone che mi supportavano nel percorso.
Quindi a livello di percorso, cioè quando hanno già acquisito la casa, gli operatori lavorano in maniera di supporto, quindi orizzontale, ascoltando i bisogni di queste persone.
Esatto. E poi a livello collettivo, appunto, io mettevo questo discorso della sia una specie di prevenzione dell'abuso di sostanze nel momento in cui veniva fornita la casa, però anche la presenza di servizi a cui potevano rivolgersi. Allora,
ok, quindi a livello collettivo la collega dice c'è un servizio, per esempio nel caso in cui uno abusa di sostanze, però c'è un livello di collettivo ancora più importante che è lo stesso housing first, cioè che la politica di intervento è una politica che avviene a livello proprio politico, cioè un intervento di tipo politico, no? Con una richiesta di risorse. Altri che vogliono dire aggiungere qualcosa? Là in fondo, ultima fila. Persona all'angolo dell'ultima fila. Lei.
Allora, sarà l'altra volta, quindi io. Allora, a livello personale io ho scritto il riconoscimento del diritto alla casa come diritto umano di base e il riconoscimento della libertà di autodeterminazione della persona.
Ok, quindi l'autodeterminazione in questo caso a livello personale, però applicato al modello di housing first, come si esplicita?
Cioè il fatto che comunque la casa viene offerta, però non viene obbligata la persona a visitare la casa o a non avere di sostanza.
Ok, quindi molto simile a quanto diceva la collega di cui non mi ricordo il nome.
Caterina. Poi a livello relazionale ho messo l'inserimento appunto della persona nella casa, quindi anche i processi di aiuto, di reinserimento nella società e nella comunità.
Ok.
E a livello collettivo invece ho messo la possibilità di avere degli appartamenti che siano pagati dallo Stato o da enti privati.
Ok, quindi come vedete ci sono delle sfumature diverse che sono anche, come dire, riflettono quello che siamo nell'individuazione di queste informazioni. E tutto questo riguarda proprio l'individualità che ciascun psicologo o psicologa di comunità avrà nel momento in cui è inserito in un contesto lavorativo. Quello che abbiamo visto fino adesso, che sarà riassunto in un video sperando che funzioni, è diciamo uno schema a priori di che cos'è la psicologia di comunità. È inscindibile dalle sensibilità e dagli orientamenti che noi avremo nel momento in cui ci saremo nel mondo del lavoro. Quindi quello che vi darò qui a lezione sono i fondamenti. E poi ciascuno di noi, se avrà la possibilità, la fortuna o gli capiterà semplicemente di svolgere questo tipo di lavoro, avrà un'individualità che è parte integrante, che non è oggetto di discussione qui al corso. Allora vi faccio vedere, sperando che funzioni. faccio vedere un video che è stato creato dagli studenti di psicologia di comunità, come voi, di Padova, per definire la psicologia di comunità. Quindi quello che vi chiedo è di prestare attenzione perché vi farò delle domande alla fine. Di psicologia di comunità che avete dato all'inizio e di confrontarla con quanto ha preso fino ad ora e sintetizzato in parte dal video. Ultima fila, ultima persona nell'angolo. Lei si chiama?
Angela.
Prego, che cosa trova di differente e di simile tra la sua definizione e quanto visto fino adesso?
Io pensavo che la psicologia della comunità riguardasse piccoli gruppi, però allo stesso tempo cercasse di sensibilizzare questi gruppi riguardo dei problemi sociali, quindi immaginavo più classi a scuola oppure appunto al lavoro.
E invece cosa ha scoperto?
Che comunque cerca di cambiare l'idea di tutti e appunto il benessere comune di tutti, quindi è più un intervento che viene attuato per cambiare problemi sociali, però in generale proprio, non solamente in piccole comunità.
Ok, di fianco?
Correttamente, diciamo, nella mia definizione è descritta una disciplina che si occupa dello studio delle problematiche sociali e degli interventi che vengono, dovrebbero essere messi in atto per risolverle. però avevo scritto che analizzando come queste problematiche vengono percepite all'interno della comunità, quello che invece non è uno studio principale della psicologia di comunità, e non avevo nemmeno considerato la parte fondamentale che svolge la relazione individuo-contesto all'interno della psicologia di comunità.
Di fianco?
La differenza che ho trovato tra la mia e quella di Alessio è più che altro focalizzata sulla prevenzione, perché io ho sottolineato per esempio la sensibilizzazione o comunque l'obiettivo di migliorare la situazione, di ridurre il rischio che questo problema si verifichi, però non tanto la parte della prevenzione.
La riduzione del rischio vedrà che è una parte di prevenzione. Cioè se si va a agire sui fattori di rischio si dovrebbe prevenire l'insorgenza del comportamento problematico.
Sì, però
non aveva messo questo accento così forte. Di fronte a lei? Prego.
Io ero stato un po' specifico, ho scritto che studia i modi di pensare e i comportamenti delle persone appartenenti alla comunità, invece si tratta più della relazione tra le persone e l'ambiente in cui vivono. E poi non mi ero riferito in modo specifico alla prevenzione.
Ok. Lei, Alessandro, che cosa trova di diverso rispetto alla sua definizione?
Io avevo scritto che la psicologia di comunità si occupa di studiare le interazioni tra doppie comunità, all'interno della comunità stessa, più nello specifico l'interazione.
Sì, ma cosa trova di differente? Nulla, se non che...
Ho l'ottica di prevenzione della definizione. E pensavo si concentrasse di più nel rapporto tra varie comunità, mentre è concentrato di più nell'interazione tra individuo e ambiente.
Ok, che potrebbe essere anche di comunità, lo vedremo. Lei?
Io più che una differenza ho trovato, cioè ho dato una definizione molto generale.
Quali sono le differenze tra la sua definizione e quello che ha visto adesso?
L'aspetto della prevenzione, che penso sia la cosa principale. Questo avevo accennato sia al contesto ambiente, alla relazione tra contesto all'ambiente, sia alle tematiche sociali della quotidianità e anche al risolvere eventuali problemi. Però.
Ok, lei? No, no. Sì.
Io ho visto che studia la relazione tra l'insieme di individui e
quindi si ritrova?
No, non avevo Alba proprio.
Non aveva Alba? Adesso l'Alba ce l'ha? Poi mi spiega cosa vuol dire. Di fianco? Questo sia un modo di dire locale, per la mia parte non si dice. Però è intuisco cosa vuol dire. Adesso l'Alba ce l'ha? La collega? Con una maglia penso bianca e nera?
Io non mi ero concentrata sulla parte della prevenzione e neanche sulla parte dell'azione, ma più che altro sulla ricerca.
Ok, quindi più teoretica e meno pratica.
Esatto.
Di fronte?
Io invece avevo considerato il fine, quindi di portare a un benessere dell'individuo, risolvere problematiche, però già avevo in te, quindi anche a me mancava il fatto della prevenzione.
Ok, lei in prima fila? La collega in prima fila? Somiglianze, differenze?
Boh, io non avevo messo che praticamente tiene conto dell'essere umano nell'ambiente, nel contesto.
Quindi non aveva fatto questo oggetto.
No.
Lei invece, in prima fila?
Sì. No, io mi ero concentrata sullo studio e l'analisi all'interno di un gruppo sociale e di una comunità e anche sul fattore della prevenzione, però non avevo considerato l'interazione individuo-ambiente.
Ok. Lei?
Io non avevo considerato l'intervento proattivo.
Ok.
E anche l'accostamento individuo.
Ok, allora, in questi ultimi 15 minuti vi faccio vedere un video ancora. Se non vi piace la modalità di vedere video, ditemelo, che per esempio a me non piace. E piace di più avere uno scambio con voi piuttosto che farvi vedere. Immagino che di video ne vediate a sufficienza, dato i dati statistici sull'utilizzo dei smartphone che abbiamo di Trieste. E vi faccio vedere un video però con un esercizio. Vi farò vedere, intanto farò vedere chi è l'autore del libro, del manuale che studiate, perché è stato anche mio docente di psicologia di comunità, anche se non sembra. delle inferenze che potete fare e dovete annotare, potete guardare il video adesso, iniziare ad annotare perché ne discuteremo invece domani, gli elementi che abbiamo visto al corso e gli elementi che non abbiamo visto al corso, tenendo in considerazione che è un intervento specifico di Santinello, questo Santinello, e che ci saranno degli elementi di contenuto, cioè che riguardano una tematica che ovviamente non abbiamo trattato, ma non è quello il punto. Dovete utilizzare le conoscenze che abbiamo accumulato in questi giorni per raccogliere gli aspetti visti al corso all'interno di questo intervento specifico. È chiaro? Ci sono domande su questo esercizio? No, non ho capito però se vi interessa, se questa metodica del video vi va o non vi va. Alzate la mano chi non va. 1, 2, 3, 4. A chi va invece questa metodica del video? Ok. Ve ne dovete fare una ragione, quelli che hanno votato contro. Iniziamo a vederlo, siccome dura 20 minuti e quindi sforiamo, ne vediamo una prima parte, quindi ragionate sulla prima parte, la seconda parte la vediamo domani, okay?
Vorrei
sentite? Mi fermo qui e guardiamo la parte domani che ci manca, e vorrei capire se avete colto che cosa dovete fare, cioè avete già trovato degli elementi che abbiamo trattato al corso oppure no, perché ce ne sono parecchi. Siete riusciti ad isolarli? Avete colto la questione del meccanismo di autoregolazione?
Sì.
A livello personale, che riecheggia un concetto che abbiamo visto a livello personale qui, giusto? Avete visto le statistiche che sono state poste mostrate all'inizio, erano un po' sfocate, c'erano diverse scuole e la scuola dove si innescava l'intervento era quella con un più alto livello di abuso. Quindi c'erano dei dati precedenti. Vi introduco un concetto che vediamo in maniera più estesa a breve, che è la differenza tra un intervento universale e un intervento segmento selettivo. Quando io intervengo su tutte le scuole, in questo caso, ho un intervento universale di prevenzione. Quando io intervengo dove il comportamento è più alto o c'è più rischio di abuso di alcol, è un intervento selettivo o di segmento, ok? Che è stato ragionato sulla base dei dati. Probabilmente avevano attivato precedentemente in questo progetto una mappatura dei comportamenti. Diverso sarebbe stato l'intervento sulla classe, sull'istituto con più basso livello di utilizzo, di abuso. E il secondo punto su cui richiamo la vostra attenzione è che Santinello dice, poi si corregge, non siamo interessati al fatto che non bevano. Poi dice, non è che non ci interessa, ci interessa relativamente, ma ci interessano di più innescare comportamenti di autoregolamentazione con questo intervento. Il secondo elemento su cui attraggo la vostra attenzione è che noi non abbiamo visto tutta la conferenza, ovviamente, ma in questa conferenza erano presenti diversi individui, persone che appartengono alla comunità di riferimento, quindi la scuola, le istituzioni pubbliche e gli enti che hanno cofinanziato e contribuito alla realizzazione di questo progetto. Ok? Quindi vi do degli spot su cui focalizzare la vostra attenzione. Domani mattina, quando riprenderemo da questo punto e andremo avanti per concludere l'esercizio assieme. Ci sono domande per ora su quanto abbiamo visto fino adesso? Tutto chiaro? Bene, a domani.